Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Era un giovedì sera e l'usuraia non filava per timore della Giobiana, la donna del giovedì, che si mostra appunto alle filatrici notturne e può loro cagionare del male. Pregava, invece, seduta sullo scalino della porta sotto la ghirlanda della vite argentea e nera alla luna. E ogni volta che guardava intorno, le sembrava ancora di vedere qua e là, sulla muraglia dei fichi d'India, gli occhi di Efis, verdi, scintillanti d'ira. Erano le lucciole. Ma anche lei credeva alle cose fantastiche, alla vita soprannaturale degli esseri notturni, e ricordava che da ragazzetta, quando era povera e andava a chiedere l'elemosina e a raccogliere sterpi sotto le rovine del castello, e la fame e la febbre di malaria la perseguitavano come cani arrabbiati, una volta, mentre scendeva fra i ciottoli acuti come coltelli, in faccia al sole cremis fermo sopra i monti violetti di Dorgali, un signore l'aveva raggiunta, silenzioso, toccandola per la spalla. Era vestito di colore del sole e dei monti, e il viso si rassomigliava a quello di un figlio di Don Zame Pintor morto giovane. Ella lo aveva subito riconosciuto. Era il barone, uno dei tanti antichi baroni cui spiriti vivevano ancora tra le rovine del castello, nei sotterranei scavati entro la collina e che finivano nel mare. «Ragazza», le disse con voce straniera, «corri dalla maestra di parto e pregala di venir su stanotte al castello, perché mia moglie, la barona, ha i dolori. Corri, salva un'anima. Tieni il segreto. Prendi questo». Ma Callina tremava sostenendosi al suo fascio di legna che contro il sole cremis le pareva una nuvola nera. Non poté quindi stendere la manina e le monete d'oro che il barone porgeva caddero per terra. Egli sparve. Ella buttò il fascio, raccolse i denari paurosa come l'uccellino che becca le briciole e scappò via agile, saltellante. Ma la maestra di parto, sebbene vedesse le monete calde, umide, entro i pugni ardenti di lei, le sputacchiò sul viso per toglierle lo spavento e le disse ridendo: «Vai, che hai la febbre e il delirio. Le monete le avrai trovate. Se ne trovano ancora sotto il castello. Dammele, che te le farò fruttare». Callina gliele diede. Solo ne tenne una col buco e se la mise al collo infilata ad un correggiolo rosso. «Andate», disse alla donna, «salvate un'anima. Voi fingete di non crederci perché io tenga il segreto, ma lo terrò lo stesso». E cadde a terra come morta. La levatrice si ostinò finché visse a dire che era stata un'illusione della febbre, ma si sa, ella diceva, questo perché Callina tenesse il segreto. Le monete intanto fruttavano tutti gli anni, sempre più come i melograni che ella vedeva laggiù, verdi e rossi, intorno al cortile di Don Predu Pintor. Una sera, poi, aveva provato, vecchia com'era, la stessa impressione di gioia e di terrore di quella volta. Un giovane signore le era apparso, tale e quale il barone, era Giacinto. E ogni volta che lo vedeva, si rinnovava in lei quel senso di vertigine, il ricordo confuso di una vita anteriore, antica e sotterranea come quella dei baroni nel castello. Eccolo che viene, alto, nero, col viso bianco alla luna, entra, siede accanto a lei sulla soglia. «Zia Callina», disse una voce straniera, «perché avete raccontato i miei affari al servo? È lui che ha voluto, mi ha aggredita e voleva uccidermi». «Uccidervi, per così poco? Oh, quell'uomo e le mie zie fanno tanto strepito per delle miserie, mentre c'è gente laggiù che fa debiti per milioni e nessuno lo sa». Ma alla vecchia non importava nulla della gente di laggiù. «Ho dovuto prendere il palo per difendermi. Intende, vossignoria, il servo è feroce, non si fidi». Giacinto stette un momento immobile, guardandosi le mani su cui cadeva l'ombra tremula di un riccio di vite. Poi trasalì. «Non mi fiderò. Anzi, voglio partire. Non posso più vivere qui. Anzi, guadagnerò. Fra 40 giorni vi restituirò tutto, fino all'ultimo centesimo. Adesso, però, mi dovete dare i soldi per il viaggio. Vi rilascerò un'altra cambiale. Firmata da chi?» «Da me», egli disse risoluto. «Da me. Fidatevi, salvate un'anima. Su, presto, e tenete il segreto». Le toccò la spalla come il barone, ed ella si alzò e andò a prendere i denari dalla cassa. 2 biglietti da 50 lire che palpò a lungo, guardandoli attraverso la luna e pensando che per il viaggio di Giacinto bastava uno. Così l'altro lo ripose. La luna alta sul finestrino sopra la cassa mandava un nastro d'argento fino al suo petto legnoso, e dalla scollatura della camicia si vedeva la moneta d'oro infilata nel correggiolo diventato nero. Giacinto non rimase contento. Cos'era quel foglietto sottile in paragone dei tesori dei grandi signori del continente? Ma come l'usuraia diceva di non volerla cambiare, egli capì che ella gli faceva un'elemosina e provò un'angoscia insostenibile. Gli parve di essere ancora nell'anticamera del capitano di porto, immobile, ad aspettare. «Allora, non più tardi di domani ve li restituirò», promise alzandosi. E andò dal milese per dirgli che l'indomani partiva. Anche là, Attraverso la porta si vedeva il cortile bianco e nero di luna e dell'ombra del pergolato. La suocera, seduta sulla sua scrana da regina primitiva, non filava per rispetto alla Giobiana, chiacchierando con la figlia febbricitante e con le serve pallide sedute per terra appoggiate al muro. «Mio genero è uscito un momento fa, deve essere andato da Don Predu», disse a Giacinto. «E le zie di Vossignoria stan bene? Le saluti tanto e le ringrazi per il regalo che ha mandato a mio fratello il rettore». «Le susine nere», disse una serva golosa. «Natolia, Corfu e Mazza a Conca, se le ha mangiate tutte di nascosto». «Se me ne dà ancora, Don Giacì, vengo giù al podere con lei», disse Natolia provocante. «Vieni pure», egli rispose, ma la sua voce era triste, e sebbene la vecchia padrona ammonisse, «Ognuno deve andare coi pari suoi, Natolia», quando fu nella strada, egli sentì che le donne ridevano parlando di lui e di Grigenda. Sì, bisognava partire, andare in cerca di fortuna. Per non ripassare davanti alla casa della fidanzata scese un viottolo, poi un altro, fino ad uno spiazzo su cui guardavano le rovine di una chiesa pisana. L'euforbia odorava intorno, la luna azzurrognola splendeva sul rudero della torre come una fiamma su un candelabro nero, e pareva che in quell'angolo di mondo morto non dovesse più spuntare il giorno. Ma subito dietro lo spiazzo biancheggiava fra i melograni e i palmizi, simile a un'abitazione moresca con porte ad arco, logge in muratura, finestre a mezza luna, la casa di Don Predu. Attraversando il grande cortile, ove luccicavano alla luna larghi graticolati di canna su cui di giorno si essiccavano i legumi, adesso coperti da stuoie di giunco, Giacinto vide la grossa figura di suo zio e quella smilza del milese, immobili sullo sfondo dorato di una porta preceduta da un portico. Bevevano, seduti nella queta stanza terrena, con le gambe accavallate e il gomito sullo spigolo del tavolo, e tutti e due, l'uomo grasso e l'uomo magro, sembravano contenti della vita. «Bevi, bevi!» dissero assieme, porgendo a Giacinto il loro vino. Ma egli respinse assieme i due bicchieri. «Stai male che non bevi?» «Sto male, sì». Però non disse che male, tanto quei due non l'avrebbero capito. «Tua zia Noemi t'ha bastonato?» «Grigenda non ti ha baciato abbastanza?» «Corfu e Mazza Conca», disse il milese ripetendo l'imprecazione della serva golosa. «Oh!» sbuffò Giacinto, appoggiando i gomiti al tavolino per stringersi la testa fra le mani. E come la sua spalla tremava, Don Predu gliela guardò, sbiancandosi lievemente in viso, e quella spalla convulsa parve dargli tale noia che si alzò e vi posò la mano dicendo: «Usciamo, andiamo a prendere il fresco». Andarono a prendere il fresco. I loro passi risuonavano nel silenzio come quelli della ronda notturna. Gira e rigira, anche Giacinto fu preso dall'allegria un po' amara dei suoi compagni. «Andiamo a teatro, zio Pietro. A quest'ora nelle città del continente comincia la vita e il divertimento. Davanti ai teatri passano tante carrozze, come un fiume nero. Si vedono persino delle signore in giro ancora coi cagnolini». Il milese rise tanto che gli venne il singhiozzo. Don Predu era più riserbato, ma il suo sorriso, a guardarlo bene, tagliava come un coltello. «E tornatene là, allora, e portati dietro Grigenda come un cagnolino. Uff, come siete stupidi in questo paese. Non come nel tuo, però». Egli tacque, ma dopo riprese. «Perché mi chiamate stupido? Perché ho buon cuore? Perché vorrei passar bene la gioventù? E voi che fate? È vita la vostra? Che vita è la tua? Non vuoi bene neanche a tua moglie malata? E voi, zio Pietro, che vita è la vostra? Accumulare i denari come le fave sulla stuoia per darle poi ai porci? Non volete bene a nessuno, neanche a voi stesso». I due amici si urtavano sorridendo. «Sei malato davvero stanotte? Male di borsa?» «La mia borsa è più colma della vostra. Andiamo nella bettola e vedrete», egli disse arrossendo nell'ombra. «Tu non hai voluto bere con noi, neppure se ti vedo morire accetto il tuo vino». Tuttavia finirono nella bettola quasi deserta. Solo due uomini giocavano silenziosi, e un terzo guardava ora le carte dell'uno, ora le carte dell'altro, ma un cenno di Don Predu si avvicinò ai nuovi venuti, e tutti e quattro sedettero intorno a un altro tavolo. Il bettoliere, un piccolo paesano che pareva un ebreo della Bibbia, col giusto cuore slacciato sulle brache orientali, portò il vino in un boccale levantino e depose una lucerna di ferro nero in mezzo alla tavola. E il milese, con la testa reclinata a destra, mescolò pensieroso le carte, guardando ora l'uno, ora l'altro dei suoi compagni. «Quanto la posta?» 50 lire», rispose Giacinto. Trasse il biglietto dell'usuraia. Perdette. Sulla lucerna nera la fiammella azzurrognola immobile pareva la luna sul rudero della torre. Una sera, in luglio, Noemi stava seduta al solito posto nel cortile, cucendo. La giornata era stata caldissima, e il cielo, di un azzurro grigiastro, pareva soffuso ancora della cenere di un incendio, di cui all'occidente si smorzavano le ultime fiamme. I fichi d'India già fioriti mettevano una nota d'oro sul grigio degli orti, e laggiù, dietro la torre della chiesa in rovina, i melograni di Don Predu parevano chiazzati di sangue. Noemi sentiva entro di sé tutto questo grigio e questo rosso. Il suo male primaverile di tutti gli anni non cessava col sopraggiungere dell'estate. Anzi, ogni giorno di più un bisogno violento di solitudine la spingeva a nascondersi per abbandonarsi meglio al suo struggimento, come un malato che non spera più di guarire. Quel giorno era sola. Donna Esther e Donna Ruth avevano accettato l'invito del rettore di far parte del comitato di una festa. Giacinto era ad Oliena ad acquistar vino per conto del Milese. Sì, ridotto a questo, a fare il servo ad uno che era stato mercante girovago. Noemi lo disprezzava, non gli rivolgeva la parola, ma quando era sola lo rivedeva curvo su lei a bagnarle il viso con l'aceto e con le sue lacrime, e la voce tremante di lui, le sue parole. «Zia Noemi mia, perché questo?» E gli occhi di lui tristi e ardenti come quel cielo d'estate non le uscivano di mente. Le sembrava di sentire sulle labbra il sapore delle lacrime di lui, ed era il sapore di tutta la tristezza, di tutta la debolezza umana. Allora la solita immagine di lui annoiato, spostato, avvilito, di lui contro cui non si poteva combattere perché dava l'impressione di un masso precipitato dal monte a rovinar la casa, spariva per lasciar posto all'immagine di lui buono, pentito, appassionato. Questa immagine, sì, Noemi la amava, e a volte la sentiva così viva e reale accanto a lei che arrossiva e piangeva come assalita da un amante penetrato di nascosto nel cortile. La sua anima allora vibrava tutta di passione. Un turbine di desiderio la investiva, portando via tutti i suoi pensieri tristi, come il vento che passa e spoglia l'albero di tutte le sue foglie morte. Le sembrava di essere svenuta, come quel giorno, e che le sue lacrime fossero quelle di Giacinto, e le sorbiva come il succo di un frutto acre, con le labbra avide e tremanti di tutti i baci che non avevano dato né ricevuto. La giovinezza, l'ardore, il dolore di Giacinto si trasfondevano in lei. Dimenticava i suoi anni, il suo aspetto, la sua assenza. Le sembrava di essere distesa sotto un'acqua limpida, nel folto di un bosco, e di vedere una figura curvarsi a bere, sopra la sua bocca. Era Giacinto, ma era anche lei, Noemi, viva, assetata d'amore. Era uno spirito misterioso che sorbiva tutta l'acqua della sorgente, tutta la vita dalla bocca di lei, tanta sete insaziabile aveva. E si stendeva, poi, nel cavo della fontana, nel folto del bosco, e formava un essere solo con lei. Un colpo al portone la richiamò. Andò ad aprire, credendo fossero le sorelle o Giacinto stesso, della cui presenza non aveva timore, perché bastava far cessare l'incanto. Ma vide zia Pottoi e richiuse istintivamente il portone per respingerla. La vecchia spingeva a sua volta. «Mi vuole schiacciare come un ragno, donna Noè. Non vengo a farle del male». Noemi si ritirava fredda e sdegnosa, guardando la tela che aveva in mano. «Che cosa volete?» «Voglio parlare con la Vossignoria, ma con calma, come da cristiano a cristiano», disse la vecchia che si accomodava i coralli sul collo bruciato e tremava, scarna e triste come uno scheletro. «Donna Noemi, mi guardi, non abbassi gli occhi. Sono venuta per chiederle aiuto». «A me?» «Sì, a lei, Vossignoria. Sono 3 mesi che le loro signorie non mi lasciano più mettere piede qui. Hanno ragione, ma stanotte ho sognato Donna Maria Cristina. L'ho veduta accanto al mio letto, come venne quella volta che avevo preso l'estrema unzione». Era bella Donna Maria Cristina, aveva il fazzoletto bianco come il fiore del giglio. «Va da Noemi», mi disse. «Noemi è il mio cuore, perché il cuore dei morti rimane ai vivi. Va, Pottoi», mi disse. «Vedrai che Noemi ti aiuterà». Queste proprie parole, mi disse. Ferma accanto al portone, Noemi tentava di cucire ancora, con la testa curva sulla tela che rifletteva il color rosso del cielo sopra il monte. «Ebbene, che volete?» «Le dirò, lei sa tutto. I ragazzi si vogliono bene. Io dicevo, se si vogliono bene, perché impedirlo loro? E noi da giovani non abbiamo amato, ma il tempo passa, Vossignoria, e il ragazzo diventa strano. Grigenda mia è ridotta a un filo, egli non vuole che esca di casa, che vada a lavorare, e se la trova sulla soglia la fa rientrare. E se Grigenda si lamenta, egli dice, per te io faccio morire le zie di dolore, zia Noemi specialmente. Non dice altro, perché è ben educato e buono, ma queste parole sono come il veleno che corrode senza far gridare». Diede un gran sospiro e prese un lembo del grembiale di Noemi arrotolandone la cocca fra le dita nere. «Donna Noemi, Vossignoria mia, lei ha il cuore di sua madre, a lei posso dirlo. Quando mio padre mi avvertì, se guardi ancora Don Zame ti crepo la pupilla col pungolo, io ho chiuso gli occhi e Don Zame da quel momento è stato morto per me. Ma Grigenda non è così. Grigenda non può chiudere gli occhi». Suo malgrado Noemi si sentiva turbata. La vecchia che arrotolava come una bimba la cocca del suo grembiale le dava tanta pena. «La colpa è vostra», disse grave. «Sapevate, vecchia come siete, come vanno a finire queste cose». «Sappiamo, sappiamo, e non sappiamo mai niente, Vossignoria mia. Il cuore non è mai vecchio». «È vero questo», ammise Noemi, ma con una voce che pareva le uscisse suo malgrado di bocca. ma subito corrugò le sopracciglia e sollevò gli occhi freddi, beffardi, fissando quelli della vecchia. «Ebbene, che volete da me?» «Che lei parli a Don Giacinto. Sì, che gli dica, lascia in pace Grigenda o sposala.» «Io devo dirgli questo. E perché proprio io?» domandò Noemi, e poiché l'altra a sua volta la fissava senza rispondere, ebbe una penosa impressione. Le parve che la vecchia sapesse. Abbassò gli occhi e riprese, aspra e fredda. «Io non gli dirò nulla. Mettetevelo bene in mente. Lo sapevate chi era, lui, e siete stata una cattiva nonna a permettere che Grigenda badasse a uno non adatto per lei.» «Perché non adatto per lei? Un uomo libero è sempre adatto per una donna libera, basta ci sia l'amore. E vossignoria mia, si farà questa carità di parlargli. Non è il pane che le chiedo, è più del pane, è la salvezza di una donna. E il ragazzo le darà ascolto perché è buono e dice, non mi dispiace altro, solo che zia Noemi soffra per me. Ebbene, glielo confido, egli parla sempre di vossignoria e le vuol bene. Grigenda è persino gelosa di vossignoria.» Allora Noemi si mise a ridere, ma sentì le ginocchia tremarle e sentì nel cuore la bellezza luminosa del tramonto. Era un mare di luce sparso di isole d'oro, con un miraggio in fondo. Ella non aveva mai provato un attimo di ebbrezza simile.
Valentina Carnelutti ha letto Canne al vento di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.